Ogni scrittura è ispirata da Dio. All'epoca probabilmente non c'era molto del Nuovo Testamento che era considerata scrittura. E nell'andare del tempo che abbiamo visto che le lettere, i Vangeli e gli altri libri del Nuovo Testamento venivano messi insieme e si aggiungevano come il Nuovo Testamento. Ancora il Nuovo Testamento non è stato compilato completamente, ma non so quanto era considerato proprio come scrittura ispirata da Dio. Noi oggi crediamo che il Nuovo Testamento fa parte della scrittura ispirata. Ma quando Paolo l'ha scritto, probabilmente intendeva di più quello che noi conosciamo come l'Antico Testamento che quello che conosciamo come Nuovo Testamento. Perciò c'è molto nell'Antico Testamento che è utile per noi oggi. Solo perché non facciamo parte di Israele, solo perché non mandiamo avanti una nazione con la legge di Dio come l'autorità in quella società come in Israele, non vuol dire che possiamo abbandonare l'Antico Testamento. Ci sono delle cose nell'Antico Testamento che non siamo obbligati di osservare come Israele doveva osservare. E questo abbiamo visto diverse volte, in particolare al Concilio di Gerusalemme, quando Paolo ha portato la domanda davanti agli anziani e agli apostoli a Gerusalemme di che cosa dovevamo o dovevano fare con questi credenti gentili. Perché c'erano quelli che dicevano dovete circoncidervi, dovete seguire la legge di Mosè, dovete fare così, così, cos'ha. E Paolo insegnava loro, no, non è vero. Ma la lotta fra quelli che cercavano di portare giudaismo nelle chiese dei gentili diventavano tale che hanno portato la questione a Gerusalemme, agli apostoli e agli anziani. E alla fine di quel concilio c'erano quattro cose che venivano ribadite, che le chiese dei gentili dovevano evitare. E quattro cose, per riassumere, l'Antico Testamento sembra molto poco, ma la circoncisione non c'era, il sacrificio non c'era e molte cose non c'erano. Ma questo non cambia il fatto che possiamo imparare tante cose della santità di Dio, del comportamento, quello che Lui desidera da noi, è altro che possiamo imparare anche nell'Antico Testamento. Certo, l'Antico Testamento, l'insegnamento di chi era il Messia, non era rivelato come nel Nuovo Testamento con Gesù. La Chiesa era un mistero ancora nell'Antico Testamento, mentre nel Nuovo Testamento viene rivelato. E così c'è un motivo perché portiamo tutti e due i testamenti. E anche se passiamo più tempo nel Nuovo Testamento, perché già c'è tanto a imparare lì, e ricordare e ripassare e assicurarci che stiamo capendo bene e mettendo in pratica la parola di Dio.
Nel Nuovo Testamento
c'è ancora l'Antico Testamento che ci insegna molto. E ricordate che il Nuovo Testamento sta nell'Antico Testamento, in modo nascosto. E questa parola, mistero della fede, vedo proprio in quel paragone lì, che il Nuovo Testamento sta nell'Antico Testamento, ma in modo rivelato, misterioso, nascosto. Mentre l'Antico Testamento sta nel Nuovo Testamento in modo rivelato, applicato, più chiaro per noi che non facciamo parte del giudaismo a capire. Perciò arriviamo a questo capitolo 10, perdonatemi che ho saltato la metà di capitolo 9, devo considerare in settimana se tornare indietro e prendere l'ultimo di capitolo 9 o continuare in capitolo 10. Ma oggi ho preparato la prima parte di capitolo 10, dove Paolo dice: non vogliamo infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano nella roccia spirituale, alla roccia spirituale che li seguiva. E questa roccia chi è? Il Nuovo Testamento nell'Antico Testamento nascosto? Versetto 5. Ma della maggiore parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose vennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perché chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre la vostra forza, ma con la tentazione vi darà la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Quando è l'ultima volta che questo brano è stato letto da te? Da quanto tempo che questo brano non vi fa ravvivere la fede? Da quanto tempo che questo brano non ci riprende per dire, oh, c'è un modo che devo comportarmi. E Dio ha trattato Israele in un modo perché era bisogno che ci comportassimo da santi. Oggigiorno non dobbiamo predicare riguardo al peccato. Non dobbiamo dire che qualcuno sta nel peccato. Non dobbiamo dire che Dio non è piaciuto con il condotto loro. Perché nel Nuovo Testamento Dio è amore. E allora non importa come vivi. Basta che vieni in chiesa, basta che pratichi la comunione, non devi neanche venire a confessarti più. Avete notato questa filosofia che sta entrando sempre più in evidenza oggigiorno? Come Andrea diceva stamattina, questo Papa dice delle belle parole, ma le belle parole che sono vuote. Sono parole che sembrano spirituali, spiritualizzano la parola di Dio, ma ignora il peccato, ignora proprio quello che separa l'uomo o che ha separato l'uomo da Dio. Per capire quando un mesetto fa che ha cominciato a parlare dell'unione civile e quanto corretti sono. E Dio ama tutti. E non importa se... Oh! Da dove è venuto questo? È venuto dalla parola di Dio? Certamente no. Perché quando Dio dice che chi porta o osserva quel comportamento non erediterà il regno di Dio. Come possiamo includerli nel regno di Dio terrestre? Scusami. Eppure ci sono questi insegnamenti che dobbiamo capire. Quelli che si comportavano in quel modo lì dovevano essere uccisi secondo la legge di Mosè. E noi li trattiamo come se fossero i bravi cristiani. Quanto lontano la religione di oggi è andato dall'insegnamento della parola di Dio. E questo brano riporta certi di quelle attività che il popolo di Israele ha fatto nel deserto. Questo popolo che ha visto Dio che li ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto, che erano protetti da tante di quelle piaghe, quelle pestilenze, quelle cose con le quali Dio ha flagellato il popolo egiziano, dove gli ebrei erano salvati, risparmiati. Persino la decima, dove Israele doveva mettere il sangue dell'agnello sugli stipiti della porta. E quando è passato l'angelo della morte, se vedeva il sangue, oltrepassava quella porta. Ma le case non, dove non c'era il sangue, il primogenito delle persone e degli animali furono stroncati all'istante. Israele ha visto tutto questo. Erano mandati via dall'Egitto. Hanno visto il Mar Rosso, la salvezza di Dio. Hanno visto Faraone e esercito che era fermato nel mare, annegato. E quante cose ha visto nel deserto. Il cibo che era lì per raccogliere ogni mattina. L'acqua che veniva data dalla roccia. Eppure appena che Mosè è andato via sulla montagna per prendere la legge di Dio, il popolo è andato a fare tanti di questi peccati che abbiamo visto qui. Altre cose sono stati giudizi fatti ancora in là. Ma tutti questi che troviamo qua sono giudizi perché il popolo non ubbidiva a Dio. E quante volte abbiamo letto in questi pochi versetti che queste cose sono scritte per il nostro ammaestramento. E quello che troviamo in una riga, una colonna nella nostra Bibbia, ci è voluto quante pagine e quanti capitoli nell'Antico Testamento per spiegare l'andamento di queste storie o questa storia, perché è la storia di Israele. Perciò abbiamo l'esempio di Israele nel deserto. Non vogliamo, infatti, che ignorate una cosa. Quanto facile è ignorare certe cose? Quanto facile è ignorare una cosa? Ogni tanto abbiamo quella quando siamo in cucina. Dobbiamo fare qualcosa con quel rubinetto. Non perdiamo troppo acqua. Caro, è peggiore? Ancora non è tanto. Oh, marito, svegliati! Dobbiamo chiamare l'idraulico. Non ho tempo. Caro, stiamo perdendo 10 litri all'ora. No. Cara, perché questa bolletta dell'acqua è così alta? La bolletta dell'acqua per la chiesa per quest'anno era molto alta, perché avevamo una perdita che andava incurata per troppo tempo. Ma era quando abbiamo visto, era già sistemata il problema. Ma hai controllato la pressione nelle gomme? Sì, quando hanno cambiato le gomme l'ultima volta hanno messo la pressione giusta. Allora siamo a posto. Ma cara, a me quella gomma sembra un po' bassa. Fermati dal gommista per controllare la pressione. Ah, non ho tempo. Oh, sì, lo farò. Dopo un paio di mesi, guardiamo di nuovo, la gomma sembra un po' più sgonfia e cominciamo a vedere come se fosse una testa pellata sui bordi della gomma. Oh, hai portato la macchina per controllare la pressione dal gommista? E invece che quella gomma dura 2 anni, 3 anni, dipende quanto guidiamo, dobbiamo cambiarla dopo 1 anno e mezzo, perché è troppo consumato ai bordi. In mezzo c'è tanto di quella battistrada, ma ai bordi, oh, oh. E quanto pericoloso è anche qui. È facile ignorare le cose finché non diventa così distrazoso, quello che c'è una botta dura. E allora, mentre leggiamo queste cose, tenete il rubinetto in mente, tenete la gomma in mente. Oi! Quando è l'ultima volta che hai controllato l'acqua nel serbatoio del radiatore del motore? O l'olio? Perché quando comincia ad andare su l'ago della temperatura, rischiamo troppo. O quando cominciamo a sentire il motore con... siamo un po' oltre. Ma quello che Paolo ci sta dicendo qui è come quel richiamo. Oh! Attenzione! Israele che ha subito, sperimentato, vissuto tutte quelle cose in Egitto e nel deserto, quanto ignoravano la legge rivelata di Dio. Non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola. Tutti erano sotto la protezione. In quella parte del mondo, nel deserto, quante nuvole ci sono? Poche. E quante nuvole in 40 anni? Poche. Oltre 300 giorni, se non 350 giorni, quando il sole picchia. Era impossibile che un popolo così immenso uscendo dall'Egitto poteva sopravvivere in una concentrazione così piccola con quel sole per così tanto tempo, se non ci fosse qualche protezione. Quella nuvola che serviva come colonna per portare avanti, per guidare il popolo attraverso il deserto, credo che era anche una nuvola che dava ombra al popolo in modo che poteva sopportare le temperature estreme del deserto. Ma tutti gli israeliti erano sotto la nuvola. tutti erano protetti dagli elementi. Tutti hanno attraversato il mare. Furono tutti battizzati sia nella nuvola che nel mare, perché hanno sperimentato l'attraversamento e la protezione in un modo che fossero di Mosè. E ancora nel Nuovo Testamento, noi siamo i figli di Abramo, noi siamo figli di Mosè. Israele, tutti mangiavano di quel cibo spirituale, quel pane degli angeli, quella manna. Che cos'è? Che dovevano raccogliere una misura ogni giorno per ogni persona, che durava solo un giorno in tutta la settimana, meno il venerdì e sabato, perché il venerdì dovevano raccogliere il doppio. Se lunedì o domenica raccoglievano il doppio, la mattina dopo era marcio. Ma venerdì dovevano raccogliere il doppio e sabato era ancora buono. E tutti mangiavano lo stesso cibo. E non dovevano fare un granché per prenderla. Dovevano solo uscire fuori e raccogliere. Dio l'ha provveduto. Dio avrebbe potuto far sì che si riempiva il recipiente nella tenda. O no? Avrebbe potuto. Ma ha detto, io provvedo per il nutrimento, ma voi dovete andare a raccogliere. Sarebbe stato troppo bello di stare seduto sulla sedia o sulla finestra o sdraiato sul letto mentre si riempiva da solo questa. No, Dio ha dato responsabilità a loro a raccogliere. Ma tutti mangiarono dello stesso cibo spirituale. Tutti bevero tutte la stessa bevanda spirituale. Dove si trova acqua in quel deserto? Ce n'è poca. Quanta acqua serve per un essere umano al giorno? Moltiplica per almeno 2 milioni. Aggiungi quanto bestiame. Poi, l'acqua che serviva nel deserto per questo esercito, non era esercito, ma questo popolo, questa nazione, non era indifferente. E Dio ha provveduto a tutti da mangiare e da bere, sia per loro che il bestiame. Qualcuno ha mai visto i Sinai, la penisola della penisola del Sinai, quel punto che sembra India, fra Africa e Asia, dove si trova anche il monte Sinai, ma tutta quella regione dove vagava Israele per 40 anni. Quanti pascoli ci sono là? Ci sarebbe qualcuno, perché Mosè custodiva le pecore di suo suocero in quella zona. Ma per saziare tutto quel bestiame per così tanto tempo. Non credo che fosse possibile senza l'intervento di Dio
per provvedere.
Tutti bevevano nella stessa acqua, bevanda spirituale, perché vivevano alla roccia spirituale che li seguiva. La roccia che seguiva. Una roccia di solito è piantata ferma. L'acqua veniva dalla roccia. E quanto buona l'acqua del sorgente della montagna.
Ma qui dice che la roccia spirituale
li seguiva
per dare l'acqua necessaria.
E Paolo dice, la roccia era Cristo. Che dava da mangiare, che dava da bere, che dava protezione. Ma di tutti quelli, 2 milioni o sono di persone che sono usciti dall'Egitto, quanti erano veri credenti? E da questo versetto capiamo che era la minima parte. Erano tutti Israele per sangue. Ma non erano tutti di Israele per fede. Perciò la maggior parte non era gradito a Dio. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Perché? Perché volevano scroccare tutti i benefici senza partecipare nella fede. Infatti furono, mi piace quella parola per descrivere questa gente non credente che Dio ha lasciato a riposare in pace nel deserto. Dio che li ha abbattuti. Abbattiamo i bestiami malati. Noi. Così usiamo la parola. Abbattiamo il bestiame. Ma il popolo? Eppure è proprio quella la parola che Paolo usa qui. Perché non erano graditi a Dio. Queste cose avvennero per servire da esempio a chi? A loro? Loro hanno pagato con la loro pelle, letteralmente. Ma l'esempio serve a noi. Perché riusciamo a capire chi è questo Dio. Riusciamo a capire che questo Dio è santo, che questo Dio pretende un certo comportamento dai suoi figli. E loro che pretendevano di essere figli, ma non lo erano veramente, sono rimasti a decomporre nel deserto. Queste cose, questi racconti della storia, avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi delle cose cattive. E quanto facile essere bramosi di cose cattive. Affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro.
È perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto. Il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi.
E allora, alzarsi a volte per divertirsi non è tanto buono neanche.
Quale avvenimento è raccontato qua? Ricordate la prima volta che Mosè è stato chiamato sulla montagna per ricevere i tavoli della legge, che ne sono stati frantumati quando Mosè è tornato giù? Che cosa è successo nel frattempo? Mosè, via! Non sull'isola dei famosi per 40 giorni, ma su questa montagna dove c'è questi tuoni, questi lampi, queste luci, tutto quanto. Non c'erano telecamere lassù. E non era in compagnia di tante persone. Era da solo con Dio. Ma lo sappiamo perché vediamo e leggiamo l'altra parte. Ma il popolo laggiù, ai piedi della montagna, hanno visto che Mosè è andato via. E tutto il tempo che è via ci sono questi lampi, tuoni e tutto quanto. Oh, Aurone! Non sappiamo che fine abbia fatto questo Mosè. Tu! Facci un idolo. L'idolo aveva la forma di un vitello. Il vitello d'oro. E questo popolo ha fatto una festa a questo Dio del vitello. E poi hanno cominciato di festeggiare, danzare, divertirsi, perché finalmente abbiamo un Dio fra di noi. E cominciavano a fare delle fornicazioni. Che molte volte viene fatta nel nome della religione, come si faceva anche a Corinto all'epoca. Il popolo si sedette per mangiare e bere, a fare la festa a questo idolo. Poi si alzò per divertirsi. Ma noi non dobbiamo cadere nelle appetiti della carne per fornicare come loro. Perché loro sono stati puniti appena che Mosè è tornato. Perché sembra che questa festa è arrivato all'apice proprio quando Mosè stava per rientrare nel campo. Ne cadono un giorno solo 23.000 persone che partecipavano in questo rito pagano in mezzo al popolo di Dio. E questa parola è una parola che ho molto vicino, al quale ho riflettuto molto. E probabilmente è una parola per la quale continuerò a riflettere per tutta la vita. Questo che dice, non tentiamo il Signore. E in che modi tentiamo il Signore? Come
Satana Gesù. Buttati giù, dimostra al popolo che sei veramente il Messia, perché Dio ha scritto che gli angeli ti proteggeranno in modo che non urti i piedi contro una pietra. Buttaci giù! Oi, non si tenta il Signore Dio tuo. E quante volte abbiamo tentato il Signore e Lui ci ha protetto? Io l'ho fatto in macchina. Pensavo che dovevo sbrigarmi per arrivare in un certo posto. E allora correvo da un matto. E il Signore mi ha protetto. Ma ripensando, era giusto tentare il Signore a proteggermi quando facevo una cosa così stolta? E tante volte ci protegge anche quando facciamo le cose più stupide. Ma se lo facciamo per ignoranza è un conto. Ma quando lo facciamo consapevole di stare, di fare una cosa proprio idiota, e ci chiediamo qualche volta perché il Signore ha permesso questo? Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. C'è anche un riferimento a questo nel Giovanni capitolo 3, versetto 14 in poi, arrivando a versetto 16, che parla dell'amore di Dio per il mondo. Non mormorate! Mormorire? No, mai. Chi? Io? Quando mai? Eppure, lamentarsi all'autorità che Dio ha messo nella nostra vita. Forse l'autorità non si comporta come Dio dovrebbe, ma abbiamo il diritto di lamentarci o dobbiamo pregare per loro? Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Or queste cose avvennero perché? Per servire da esempio. Per servire da esempio. Che è pericoloso abbeffarsi di Dio. Uff. Quell'interpretazione sintonizzati accorciato di Andrea, ma non è più o meno quello che sta dicendo? Queste cose avvennero loro per servire da noi da esempio, se sono state scritte per ammonire noi. Attenzione, perché quando fai certe cose rischi grosso che ci troviamo nella fase conclusiva dell'epoca. Questo mondo non è eterno, questo universo non è eterno. È già da 2000 anni viviamo in quello che veniva chiamato dagli scrittori della parola di Dio come gli ultimi tempi. E quando studiamo escatologia, che è lo studio delle profezie per il futuro,
cominciamo ad avere un quadro di come verrà a finire questo mondo. Ma a quel punto noi, i veri figli di Dio, non saremo in questo mondo neanche, perché saremo con Lui. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guarda di non cadere. Chi pensa di stare a posto, attenzione. Io sono cristiano perché quando avevo 7 anni ho pregato una preghierina, ho ripetuto quello che diceva la persona di fronte, quando ho detto: Signore, io sono un peccatore, ho bisogno di essere perdonato da te e credo in Gesù. Che forse era la conversione, ma forse era solo un mimicare delle parole che non sono proprio vere. È interessante che quando leggiamo in particolare Giovanni 3, non dice se abbiamo pregato una preghiera una volta, ma fa riferimento a quello che crediamo. Romani 10 non dice se ho pregato una preghiera 20 anni fa, ma fa riferimento a quello che credo nel cuore. Perciò dobbiamo fare la domanda, se pensiamo di essere retti davanti a Dio, che siamo i suoi figli, perché? Perché abbiamo pregato una preghiera? O perché credo? Si spera che è la stessa cosa, ma io temo che non è la stessa cosa. Sì, io ho pregato una preghiera quando avevo 13 anni, ma quel credere che ho ricevuto o del quale mi sono accorto in quel momento è una cosa che mi ha accompagnato per tutta la vita. Perciò posso dire, se dovessi cadere morto qui in questo momento, io so dove sono, per la promessa del Signore, per quello che ho creduto riguardo a Lui. Sbagliato, quello che credo riguardo a Lui. Vedi quanto facile vacillare fra credere e creduto. Perché non credo che Dio è tanto interessato di quello che abbiamo creduto quanto lo crediamo. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Guardi di non cadere dove? In peccato? In tentazione? Abbiamo parlato dell'esempio dei genitori stamattina, che è un esempio anche di vita per le altre persone intorno a noi, e non solo i nostri figli o familiari. Attenzione, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere, perché nessuna tentazione vi accolti.
che non sia stata umana.
Vi siete colti in qualche tentazione qualche volta? Era una tentazione umana.
C'è il rimedio!
Confessare il peccato al Signore, e Lui è fedele a rimettere il peccato e purificarci da ogni iniquità.
Ma quel peccato, quella tentazione che ti ha preso, è una tentazione umana.
Siete contenti che non dovete essere tentati con una tentazione che Satana vorrebbe tentare Dio, con il quale Satana ha tentato Gesù Cristo? O una tentazione che potrebbe essere una tentazione per un angelo?
Grazie Signore che non dobbiamo affrontare quelli. Perciò le tentazioni che affrontiamo sono umane. Non sono extraterrestri. Sono umane. E io prendo conforto in questo. Ma il versetto non è finito. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però! E mi innamoro con però. Perciò. Ma. Nella parola di Dio. E il più che leggete, penso che il più vi innamorerete con quelle parole lì, quei contrasti. Nessuna tentazione vi è colta che non sia stata umana, però Dio è fedele. E non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze.
Seconda cosa riguardo la tentazione, del quale dobbiamo renderci conto. La tentazione umana, non sovrumana. La tentazione non è al di là della nostra capacità di sopportazione. Possiamo prendere questo come promessa da Dio?
Anzi, dobbiamo prendere come promessa di Dio, perché stiamo parlando del Dio fedele che non ci permette di essere tentati oltre la nostra forza.
E che cosa vuol dire con questo? Che le volte che ci siamo caduti, era colpa mia, perché Lui non mi avrebbe permesso una tentazione oltre quello che potevo sopportare.
Perciò non è nessun altro al quale posso puntare il dito se non è indietro a me. Perché Dio ha promesso la sua fedeltà che non permette che siamo tentati oltre la nostra capacità. Anche se una tentazione umana.
Terza cosa. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma! Due contrasti nello stesso versetto. però è ma.
Ma con la tentazione. Dio non ci tiene la tentazione lontana da noi. Dio non ha promesso di tenere la tentazione lontano da noi, ma ci ha dato gli attrezzi per poter resistere alla tentazione.
Giusto? Perché con la tentazione vi darà anche la via per uscirne.
Dio non ci tiene lontano la tentazione, ma ci apre la via o la porta o qualche scorciatoio, qualche, non mi piace la parola scorciatoio, ma qualche via di uscire dalla tentazione senza peccare. E a volte è semplice quanto no! Altre volte di fare marcia indietro. Altre volte qualcosa. Ma Dio provvede sempre il modo di uscire dalla tentazione. Perciò se pecco, non è soltanto colpa mia, perché, ma è perché anche non ho preso la via di uscita che Lui ha provveduto.
Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne. Affinché potete sopportarla.
E questo versetto è una rivelazione per te stamattina. Quante perle troviamo nella parola di Dio? Versetti che, come una perla di valore inestimabile, nel momento di godere la bellezza di quella gemma o perla, non riusciamo a dire altro che vi sentite così adesso? Dio provvede tutto quello che è necessario, che non possiamo provvedere per noi stessi. Ma tocca a noi a fare la nostra parte per mettere l'armatura, per poter proteggerci contro le insidie del diavolo. Ma anche con quello Dio ha promesso che non saremo tentati oltre la nostra capacità, ma ci darà anche la via di uscirne. E fratelli, finché non impariamo questa lezione qui, la nostra vita da credente sarà caratterizzata di più da fallimenti che da vittorie. Da peccato invece di santità. Perché Dio vuole delle cose da noi. Lui ci ha dato tutto perché possiamo ottenere quelle cose. Ma come la manna del deserto, dobbiamo raccogliere quello che Lui ha provveduto. Come l'acqua nel deserto, dobbiamo andare ad attingere alla roccia che è Cristo. Perché è possibile a vivere la vita vittoriosa in Cristo. E Signore, ti ringraziamo per questo insegnamento. Ti ringraziamo perché possiamo imparare da Israele. Non possiamo ringraziarti perché hanno fallito nel loro compito. Ma Signore, grazie perché hai lasciato quei fallimenti perché possiamo imparare noi come dobbiamo evitare il peccato. E grazie Signore perché hai provveduto, perché possiamo evitare di peccare per la tua fedeltà, per le promesse che tu ci hai dato. Aiutaci, Signore, di ricordare, di avvalerci di queste benedizioni che hai provveduto per noi. Nel nome di Gesù. Amen.